Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Buona domenica amici ed amiche di Radio Frate Sole in blu. Ci siamo di nuovo anche questa domenica in viaggio con la radio e a farvi compagnia ci sono
Francesco Vitale
e Andrea Meloni, ma alternato perché io sono Francesco Vitale
ed io sono Andrea Meloni.
È vero che dalla puntata scorsa sembravano che i ruoli fossero invertiti, però
Francesco, poi avvertiamo i nostri radioascoltatori che siamo rinsaviti. Questa settimana saremo molto più tranquilli.
Sei sicuro?
Quindi, no.
Ah, ecco, pensavo.
Lo devo dire?
Sì.
Quindi, no, lo devo dire, è una cosa che va detta.
Ah, che va detta. Era qualcosa così. Ben ritrovati, 60 minuti insieme, Andrea, anche questa settimana.
Sì, un'ora praticamente, e per ricordarlo a Francesco, e in compagnia di questi due mattacchioni che vi accompagnano.
E non solo, non solo perché ovviamente la famiglia è sempre più ampia.
La famiglia è sempre più ampia, poi oggi c'è una rubrica meravigliosa e poi avremo tante cose da ricordarvi. Siamo pregni di notizie.
Sì, innanzitutto ricordiamo che ci stanno ascoltando in diretta da pochi secondi alle 9 sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia, ma che ci possono ascoltare in tutto il mondo, per essere internazionali in all the world, sul sito internet www.radiofratesole.it.
Mi stupisce con questa pronuncia. Sì, poi posso
pronunzia.
Assolutamente sì. Possono ascoltarci o comunque possono riascoltare le puntate scaricando il podcast, che possono trovare sempre ovviamente sul sito di www.radiofratesole.it oppure sul nostro blog, Francesco, quindi www.radiofratesole.blogspot.com.
E come non ricordare anche le pagine ufficiali Facebook, ovviamente la nostra di In viaggio con la radio e anche quella di Radio Frate Sole. Cliccate su mi piace, diventate nostri fan, i nostri fan.
Ha fatto capire la sua, no, non viene il termine, perché è gravissima questa cosa.
Non te lo far venire il termine,
meglio che non lo dica. Ecco, e ovviamente ricordiamo anche che se volessero scriverci una mail o qualunque altra cosa, possono farlo all'indirizzo di posta elettronica in viaggio con la radio @libro.it.
Andrea, buon Natale.
Sì, vabbè. Sì,
sì, perché l'altro ieri tornavo, diciamo, ero per strada qui a Roma. Lo ricordiamo per chi ci ascolta, noi trasmettiamo da Roma, ma credo che sia un problema, tra virgolette, anche delle altre città e anche di Brindisi in modo particolare. Già ho visto le prime luminarie, mi ha fatto un po' un...
Francesco, non sembra, perché in effetti anche la temperatura non aiuta, fa abbastanza caldo. Però se calcoli che fra 20 giorni è Natale...
Ma perché iniziamo sempre prima a mettere le luci?
Perché quando le vuoi mettere?
Anche per un periodo di... No, vabbè, aspettiamo l'avvento.
Pensa che io in alcuni supermercati ho visto le colombe. Vabbè, comunque...
Lasciamo stare. Oggi, bravo, visto che è aperto di colombe, no? Non c'entra niente. Oggi solennità di Cristo Re dell'Universo, questa domenica. Domenica
25 novembre.
Bravissimo. Quindi si chiude l'anno liturgico, è vero, da domenica prossima inizierà l'avvento e quindi il periodo di preparazione.
Che sappiamo intorno a questo periodo di preparazione.
E intorno a questo periodo di preparazione, carissimo il mio Andrea, che mi porge su un piatto d'oro, non d'argento, su un piatto d'oro il tema.
Vedremo comunque con il galateo della mia rubrica cosa posso porgerti col piatto d'oro. Era un momento per farmi autopubblicità.
Bravo.
Ne approfitto.
Tanto, insomma, Andrea, da un po' di domenica con i trappisti com'è andato?
Ma devo dire che a Fiuggi devo tornare, però qualora dovessi tornarci presto, so che già mi hai chiesto 46 stecche di cioccolato.
Non divaghiamo, e quindi dicevamo, visto che inizia l'avvento e questo periodo denso di appuntamenti, è l'occasione per ricordarvi il primo che ci attende proprio all'angolo, appuntamento in esclusiva per Radio Frate Sole, il mercoledì della fede.
In diretta, Francesco, in esclusiva.
In diretta dalla parrocchia di San Barnaba di Roma, qui a Roma, in collegamento dalla regia di Brindisi. E quindi questo ponte potremo iniziare questa serie di incontri proprio sulla fede. Sarà nostro ospite esclusivo Monsignor Rino Fisichella, Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, che ci parlerà un po' del rapporto che c'è tra fede e ragione.
Sì, Francesco, e poi è carino anche svelare un retroscena ai nostri radioascoltatori, e tu ogni giorno mi chiami dicendo che si aggiunge sempre una persona che condurrà lo spettacolo, insomma la puntata con noi.
Andrea si confonde perché sta preparando uno spettacolo a cui daremo risalto magari tra qualche domenica. Questo non è uno spettacolo, no, è un incontro. Insomma, per l'anno della fede.
Scusa,
però.
Ma è deformazione. E ogni giorno mi dice: Andrea, lo sai che accanto a noi, all'inizio eravamo io e lui da soli, forse
no, aspetta,
più io che lui o forse più lui che me.
Spieghiamo Andrea, ai nostri ascoltatori, non è che insomma si aggiungono, allora è un evento aperto, anzi invitiamo coloro che ci ascoltano a Roma a raggiungere la parrocchia di San Barnaba. Per chi ci ascolta a Roma, lo ripetiamo, è nel quartiere Torpignattara, e
a partire dalle ore 20:30 più o meno, vero Francesco?
L'evento inizia alle 21, noi saremo lì in diretta dalle 20:30, quindi è un'ampia sala, un salone parrocchiale praticamente di questa chiesa, che contiene, se non vado errato, circa 250-300 persone, che Andrea non ha mai avuto di fronte a sé.
Ma invece ti sbagli, perché durante qualche spettacolo siamo arrivati anche a 301.
Comunque, caspita,
abbiamo scoperto che saremo 270 conduttori e un ospite.
Non è vero. No, perché sta riscuotendo più che altro una certa curiosità, no? Anche questo collegamento. E si stanno aggiungendo non solo gli organizzatori che hanno chiesto, no, di vedere come trasmetteremo questa diretta, un po' il mondo della radio affascina, no? Un po'
sì,
tutti.
E poi permettimi, Francesco, ora a parte tutti gli scherzi, conoscendo anche le nostre personalità, insomma come siamo fatti io e te, purtroppo anche molto buoni, ovviamente coloro che volessero accostarci stessero a casa, perché non li facciamo sedere accanto a noi, poiché siamo buoni, basta.
Povero Andrea.
Io e te, punto.
Anche i relatori hanno apprezzato questa cosa, quindi sarà uno studio mobile gremitissimo di persone.
Che bello.
Quindi, insomma,
solo mi sto inchinando
ancora.
Anche al nostro grandioso.
Ci sarà.
Verrà mercoledì?
Beh, no. Lui sarà in collegamento con noi.
No, ma io fisicamente con
ci seguirà in regia, Andrea.
Laurea bianca dietro.
Andrea ci seguirà in regia, ti sentirà in regia. Spero che ti tolga il microfono se dovessi dire qualcosa.
No, ma vabbè, ma è ovvio, tanto non potremmo essere seri, Francesco. Dai, andiamo avanti.
Assolutamente no, vabbè, ci mancherebbe. Mercoledì della fede, pochi secondi perché ci stiamo ovviamente perdendo come ogni domenica in apertura di trasmissione.
Da 2 anni ormai a questa parte.
Stavo per dare il sito internet, no, l'indirizzo. No. Mercoledì della fede, quindi appuntamento a mercoledì 28 novembre a partire dalle 20:30 in diretta su Radio Fratesole e per chi è a Roma anche dalla salone parrocchiale della parrocchia di San Barnaba.
Ci sarà modo nell'arco della
ci stanno ascoltando. No, ma non solo, stanno andando anche i nostri promo, quindi la gente è un po' informata.
Bene, allora aspettiamo il 28.
Aspettiamo il 28, ma direi di non fermarci qui perché abbiamo un bel viaggio da intreprendere oggi in questa nuova puntata di In Viaggio con la Radio.
E quindi iniziamo.
Ci ascoltiamo. Sì, e come si inizia il viaggio?
Con un po' di musica, Francesco.
Ovviamente. Restate su Radio Fratesole.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma vanno via, delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità. E lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi.
Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, ci permette di entrare nel vivo del tema di oggi qui su Radio Fratesole a In Viaggio con la Radio. E oggi, domenica 25 novembre, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il ministro della Giustizia ha dedicato uno spazio soprattutto allo stalking e noi proprio in questa occasione vogliamo tornare a parlare di stalking, a riflettere un po' su questi atti persecutori. Lo facciamo anche tornando a parlare a cura dell'IPC, l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Se vi ricordate, già in passato, nella scorsa stagione, abbiamo avuto modo di conoscere il lavoro e le iniziative portate avanti da questa associazione e soprattutto anche l'incontro con un ex stalker, uno stalker pentito che ha portato avanti, diciamo, un percorso di rieducazione o, come spesso dicono appunto in associazione, di risocializzazione. Qual è un po' oggi lo stato, o meglio la gravissima condizione in Italia? Oltre 10.000 persone sono vittime di violenza e stalking e oltre 100 sono gli omicidi che avrebbero come movente la stessa violenza. È importante ricordare che il 20% degli omicidi è avvenuto a seguito di una denuncia per stalking. Sono tutti dati che troviamo all'interno dell'Osservatorio Nazionale Stalking dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Vi rimando già immediatamente al sito internet www.stalking.it, dove potete accedere e conoscere altri dati più importanti, più dettagliati di quelli di cui noi andiamo a parlare. L'associazione parla della giustizia solo punitiva e la giustizia solo punitiva in Italia, nei casi di stalking, secondo appunto l'associazione, funziona al 50%, mentre la giustizia riparativa, che prevede anche un percorso di risocializzazione per il presunto autore, funziona al 75%. Vi ricorderete la chiacchierata che abbiamo fatto con questo ex stalker. Per proteggere adeguatamente la vittima, si legge, deve essere fermato lo stalker e la solo coercizione non è sufficiente per questa finalità. È necessario prevenire gli agiti più violenti attraverso un percorso di recupero, giustizia punitiva associata a una giustizia riparativa. Come precedentemente sottolineato, il protocollo dell'IPC, dell'Osservatorio Nazionale Stalking, ha recuperato ben 200 stalker. Di esempi ce ne sono tanti. Di situazioni di violenza ne sentiamo sicuramente tante, ne leggiamo sui giornali, nella televisione, li vediamo, quindi sono sicuramente situazioni che fanno parte in qualche modo della nostra vita, del nostro vissuto, della nostra quotidianità. Noi questa domenica, lo ripetiamo proprio in occasione di questa giornata contro la violenza sulle donne, torniamo a parlare con il dottor Massimo Lattanzi. Il dottor Massimo Lattanzi, che è il presidente e coordinatore dell'IPC, dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Torniamo nuovamente a parlare con lui perché sicuramente ci aiuterà a comprendere questo fenomeno dello stalking, non solo inteso come atto persecutorio, no? Nel vero e proprio significato del termine, ma come appunto leggiamo all'interno del sito, un qualcosa che ha bisogno di azioni concrete e non solo di istruzioni. Prima di tutto, buona domenica Massimo.
Benvenuti a tutti e buona domenica.
Torniamo un po' a parlare di questi fenomeni. Che cosa ci puoi dire?
Beh, io tornerei sempre a parlare di tutti questi casi di violenza, essenzialmente domestica, violenza familiare, omicidi, suicidi e tutto ciò che ne concerne, perché voglio, passatemi il termine qui, un po' denunciare l'assenza, il silenzio delle istituzioni e anche dei centri che sulla carta dovrebbero in qualche modo invece tenere sempre sveglio e vivo l'attenzione su queste situazioni.
Una provocazione. Da che dipeso questo silenzio, o meglio questo non intervento da parte delle istituzioni?
Ma non sono un maestro della comunicazione, però io ho l'impressione che in qualche modo, certo, ci sono dei problemi gravi di tipo economico, sociale, culturale, però sembra che in qualche modo sia passato in terzo piano, in quarto piano, addirittura la vita di una persona. Due donne in compagnia, con la complicità di uomini, stranamente a distanza di pochi giorni si sono rese colpevoli di omicidi efferati con un movente relativamente non sensato, cioè futile, come si dice nel gergo giornalistico investigativo. E non per ultimo, e questo ripeto con tutto il beneficio del dubbio, ma che secondo me non fa bene alla comunicazione, all'attenzione, alla cultura, il caso anche di quel caso stranissimo in quella caserma dei carabinieri, dove un maresciallo ha ucciso un suo collega e la moglie, se non mi sbaglio, e non si sa più nulla. Si continua a parlare giustamente di donne uccise e donne violentate, ma io ho ribadito anche di quei 15 uomini che si sono suicidati. Ma se non si crea la cultura, si crea un tabù, non si risolverà mai questo annoso problema della violenza e degli omicidi.
Torniamo un po' a parlare di violenza criminale, in modo particolare anche l'aspetto psicologico. Tu parlavi in qualche modo di un, provocando in qualche modo, di un'etichetta dell'assassino, del crimine. Che cosa intendevi?
Nel senso che mi sembra di leggere sia sul campo, sulle esperienze che noi facciamo nell'associazione ascoltando presunte vittime e familiari e presunti autori, ma ancora di più nell'opinione pubblica, è come se una persona dovesse in qualche modo illuminarsi una lampadina il giorno prima, un'ora prima, mezz'ora prima della commissione di un reato. No, io parlo sempre, ma ho sempre parlato nel caso dello stalking, della violenza psicologica, della normalità di questo. Cioè le persone sono persone apparentemente normali, sono persone che premeditano tutto, che pianificano tutto e che quando decidono loro nel momento giusto agiscono questo reato molto efferato.
E come avviene questa cosa?
Loro veramente, un po' mi rifaccio alla letteratura dei serial killer, che loro hanno quella che viene chiamata l'aurora, cioè in qualche modo loro all'improvviso iniziano a pensare un qualcosa di una persona. Nel caso dello stalking, ad esempio, un abbandono, un rifiuto, una separazione che loro non hanno mai accettato. Questa persona in qualche modo diventa un nemico, un persecutore, diventa da esterno, diventa interno. Che cosa devo fare? So nella mia testa, nelle mie emozioni, che per ritornare a vivere devo eliminare questo persecutore. Quindi scelgo, determino tutto, scelgo il momento, il luogo, l'ora, la stagione addirittura per farlo. Ma in questo frangente la mia vita continua normalmente. Spesso ho una famiglia, spesso ho il lavoro, spesso sono un professionista, sono una persona rispettabile. Ecco, il messaggio di oggi, perdonatemi che parliamo di domenica, ma è questo, cioè uomini, donne, ragazzi, adulti, cambiamo cultura. E prima si parla dei colletti bianchi, adesso non so come definirlo, è l'efferatezza della normalità.
Probabilmente anche in questo momento, no, parlando di persone normali, un presunto stalker potrebbe anche essere un uomo oggi con la sua famiglia, domenica ci stanno ascoltando, magari verso ora di pranzo, eppure durante la settimana potrebbe essere un'altra persona.
Certo, ma non dimentichiamo che anche il molestatore, il violentatore anche sessuale, spesso è un papà, è una mamma, raramente, è uno zio, è una persona che ha una famiglia e dei figli. C'è però nel 95% dei casi una familiarità, quindi basta pensare all'orco, allo straniero, è spesso un conoscente, un parente, un vicino di casa.
Una mail giunta alla nostra redazione, Massimo, di una ragazza di 23, quasi 24 anni. Per 2 anni e mezzo ha avuto una storia, fidanzata, si definisce, con un ragazzo di 30 anni. Questa storia finisce dopo 2 anni e mezzo perché, dice lei, questo ragazzo non la lasciava libera, la voleva un po' dominare in qualche modo. Da questo momento però, nonostante tutti e due si siano lasciati in maniera più o meno consapevole, e qui ritorna un po' forse uno degli argomenti di cui tu in passato nelle precedenti puntate avevi pure un po' parlato, questo ragazzo la perseguita tramite social network, è anche un hacker e quindi è entrato negli account delle amiche, degli amici, ha cambiato una personalità, la controlla, magari per anche diffamarla. Questa ragazza è arrivata all'esasperazione. Ecco, ti chiederei, in poco tempo purtroppo, anche se avrebbe necessità di un seminario a parte, un po' di spiegare anche questa dinamica di un ragazzo di 30 anni, poi entrambi di buona, per farti dire, di buona famiglia, frequentavano la parrocchia, stavano insieme, quindi sottolineare la dinamica e poi un consiglio a questa ragazza, cosa può fare?
Diciamo che purtroppo, mi dispiace per questa ragazza, ma è abbastanza da manuale come situazione. È probabilmente questa persona, abbastanza sicura di sé, all'improvviso si è vista scappare il proprio oggetto di interesse, quindi non ha accettato, come noi spesso diciamo, il movente tipico, che è una separazione, un abbandono, un rifiuto, un qualcosa di non scelto da lui ma che ha subito, e in qualche modo, sfruttando le proprie competenze, mi sembra di capire, ecco, di hackeraggio, comunque conoscenze specifiche di informatica, come spesso succede, perché spesso adesso la persecuzione è tanto reale quanto virtuale, addirittura si uniscono queste due persecuzioni e tirano fuori, diciamo, il peggio di ognuno e fanno soffrire ancora di più una persona perché si sente invasa a 360 gradi. E quello che mi permetto di dire a questa ragazza, che dovrebbe rivolgersi alla polizia postale, che ha gli strumenti idonei per in qualche modo permettere a lei e in qualche modo identificare l'autore, che in qualche modo dovrebbe essere questo ragazzo, però che senza questi strumenti, che solo in Italia la polizia postale possiede, credo che lei non possa neanche poi denunciare chi denuncia un anonimo, quindi può farlo per denunciare uno sconosciuto, ma non credo che lei possa poi sperare di non avere più queste persecuzioni virtuali.
Grazie a Massimo Lattanzi, presidente dell'IPC, l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Buona domenica e alla prossima.
Buona domenica a voi, grazie.
Grazie a Massimo Lattanzi, presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, dell'Osservatorio Nazionale Stalking. Ricordiamo il sito internet www.stalking.it. Trovate tutti i modi per mettervi in contatto con l'associazione, formata da volontari che possono sicuramente darvi aiuto e soprattutto ascolto, e come dice il loro motto all'interno della ricerca, aiutaci ad aiutarti. Quindi rivolgetevi sicuramente a loro con fiducia e tranquillità. Grazie intanto a Massimo Lattanzi. Ascoltiamo alcune voci prese per la strada, ve le riproponiamo in qualche modo, su come le persone si rapportano con lo stalking. È mai capitato loro? Denuncerebbero il persecutore? Si fidano della giustizia italiana e quindi anche si sentono sicure? Noi abbiamo scelto donne incontrate per le strade qui di Roma, in zone diverse della città, e sentiamo che cosa ci hanno risposto.
Denuncerei uno stalker perché è una persona che non ti permette di vivere in libertà e serenamente. È una persona che limita le tue giornate, che non ti permette di uscire e di goderti la vita, il tuo lavoro, perché hai continuamente il timore che possa essere dietro l'angolo e possa crearti problemi.
Se non riuscissi a dissuaderlo, sì, sicuramente.
Penso proprio di sì, perché credo che una persona che commette certe azioni o perseguita una donna vada denunciato e vada punito in qualche modo.
Non credo che mi sentirei più sicura a causa della situazione italiana. Le leggi ci sono, per fortuna, sono state recentemente approvate, ci sono anche molte associazioni che si muovono in questo senso, però come spesso accade le vittime sono sole.
Dopo la denuncia dovrebbe avere meno intenzione comunque di continuare la sua attività di stalker, quantomeno dovrebbe avere un'inibizione giuridica dal farlo.
Penso di sì, perché voglio credere che le autorità preposte facciano il bene e il loro dovere.
Credo che sia una forma di malattia, è una forma esasperata, esasperante di amore. In realtà non è amore, ma è possesso, e che può arrivare a trasformarsi in atti di violenza. Ci sono tante donne che hanno denunciato e gli stalker o sono usciti di carcere, oppure queste donne non sono state ascoltate, e abbiamo avuto notizia, insomma, che dopo un anno dalla denuncia sono state uccise. Quindi
you are. In Mozambico, Antoniano Onlus sta realizzando case di accoglienza e cura per le mamme incinte e i bambini che hanno perso i loro genitori a causa dell'AIDS. Per farlo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dona ora. Invia un SMS o chiama dal telefono di casa il 45595. Costruiamo un tetto per nascere. Invia un SMS o chiama dal telefono di casa il 45595.
Radio Frate Sole in Blu, naturalmente.
Torniamo in diretta, Francesco, continuiamo il nostro viaggio.
In viaggio con la radio, siete su Radio Frate Sole in Blu e sempre con voi a tenervi compagnia ci sono
Andrea Meloni
e Francesco Vitale, sorrido, e Francesco Vitale che sta riprendendo la diciamo, l'ilarità.
Questa va detta, è una cosa che va detta.
Non approfonderei.
Non... Questo, Francesco ha fatto una doppietta nell'arco di pochi secondi, da 10 che eravamo sta a 12. Dobbiamo chiedere, e ha ripreso a ridere Francesco, e per motivi che so io, ma che lui mi fa segno di non dire, quindi non
bravo.
Io non
sei un grande amico della radio tu.
Okay, tu.
Vabbè. Continuiamo il nostro viaggio, ovviamente, e diamo immediatamente la linea alla nostra Alessia.
Con la sua pillola.
Pillola di curiosità. Vediamo che cosa ci propone questa settimana.
La pillola. Briciole di curiosità. A cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno a tutti. Navigando in internet ho visto un video molto interessante che riguarda le formule matematiche. So che a molti la matematica spaventa, anche se nessuno ci pensa, in realtà ha cambiato molti aspetti, in positivo e negativo, della nostra vita quotidiana. Un canale di YouTube, Top 10 Parade, ha stilato a tal proposito una classifica delle 10 formule matematiche più rivoluzionarie. Partendo dall'ultimo posto nella classifica troviamo il modello Black-Scholes, che calcola il prezzo degli strumenti finanziari, il cui uso scorretto purtroppo ha contribuito all'attuale crisi finanziaria. Il teorema di Pitagora, la trasformata di Fourier, che viene usata per esempio nella compressione JPEG, il teorema fondamentale del calcolo, la formula di Eulero, la legge universale della gravità, cruciale per l'astronomia perché ha aiutato a scoprire Plutone, le equazioni di Maxwell, la seconda legge della termodinamica che ha dimostrato che il moto perpetuo è impossibile, le equazioni di Schrödinger, spero di averlo detto correttamente, che ha rivoluzionato la fisica quantistica, e infine al primo posto la teoria della relatività, che ha introdotto l'idea della dilatazione del tempo e ha contribuito alla costruzione delle armi nucleari, il che non è molto positivo. Anche per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato troppo, buona domenica a tutti.
Ferma le mie mani, non combatto più, torno dove ieri mi lasciasti tu. Sazio di dolore, dimmi guarirò. Dietro quale altare ti rincontrerò. La mia schiena urla, implora. Faccio il giocoliere, i rischi tu li sai. Uomo di mestiere, se è così che vuoi, troppi errori, eppure speri.
State calmi, ancora sangue, no. Fermi giù le armi, non usate, c'è chi riposa, chi si sposa.
Ed entriamo velocemente nella seconda parte della nostra trasmissione con In Viaggio con la Radio, sempre qui su Radio Frate Sole in Blu. Dopo Alessia Forcinelli e dopo questa pausa musicale, piano piano, ahi voi, ci stiamo per avvicinare alla rubrica della quarta domenica del mese. E alla quarta domenica del mese, la rubrica, ahi voi, è del nostro Andrea Meloni, che oggi non parla da solo.
No, ancora no, perché stavo rileggendomi ciò che dovevo dire, che dovrò dire.
Si sta studiando la sua discaletta.
Sto studiando, assolutamente.
E che il fatto che Andrea Meloni studi è già
no, tutto. Ma ovviamente non è vero, lo dico perché per far vedere che sto facendo qualcosa, ma grazie per l'ai voi, ai noi, ai loro.
Diamo subito la linea al nostro Andrea Meloni per la sua rubrica e quindi In Viaggio con Andrea. Sigla.
In Viaggio con Andrea.
Sì, Francesco.
Dialoghi, commenti, eventi e appuntamenti.
Sì, Francesco.
Scoperti, selezionati e proposti da Andrea Meloni.
Sì, Francesco. Ben ritrovati a questa rubrica, la quarta domenica del mese, In Viaggio con Andrea. E oggi, come il mese scorso, ci occupiamo di qualche regola del bon ton, Francesco. Tu hai... a tavola, come ti comporti? Bene?
Beh, normalmente sì, mi comporto bene, sono... mi siedo a tavola.
E poi fai... e mangi delicatamente, da come ti conosco io, sì, giusto?
Sì, non ho capito perché questa introduzione, tirare in mezzo. Beh, sì, mangio.
Devo tirare in mezzo l'amico, devo benissimo. Per forza tirarlo in mezzo.
Beh, quando ho tempo di mangiare, normalmente si mangia.
È vero, non hai molto tempo di mangiare.
Però diciamo che abbiamo, insomma, sono un amante dei piatti, devo dire, personalmente, tanto condividiamo. Sono anche fortunato perché ho una brava cuoca e moglie che prepara dei piatti molto deliziosi, anzi questa sviolinata proprio
esatto.
Gratuita.
Cosa ti serve da tua moglie? Diciamolo, dai.
Perché cosa?
Dopo questa sviolinata, cosa devi chiederle?
No, nulla, nulla. No, no. Un saluto.
Allora, un saluto a Miriam Seranopo.
E salutiamo Miriam.
E la bimba. E
ovviamente la bimba.
Esatto, e ora cominciamo.
E credo che Andrea stia chiedendo un invito per questa domenica a pranzo, ma vai da Rita, che poi magari insomma ti propone.
E lei mi ha detto vai da Francesco, quindi c'è qualcosa che devo capire che non va.
Va bene.
Allora, andiamo avanti, Francesco. Oggi, l'ultima volta, se ben ricorderai, abbiamo parlato di...
bon ton.
Vabbè, grazie, grazie, complimenti perché hai seguito la mia rubrica. Abbiamo parlato un po' della storia del Galateo, la nascita del Galateo, del bon ton. Oggi abbiamo parlato, scusami Francesco, se ritorno sul discorso, del modo in cui ci si pone a tavola. Sull'aspettare chi deve iniziare per prima a mangiare, come ci si siede,
come si spezza il pane.
Come si spezza il pane, esatto. E oggi invece rimaniamo sempre sul discorso tavola, ma vediamo come si apparecchia appunto la tavola in occasioni formali e magari in occasioni un pochino anche c'è un modo di apparecchiare la tavola anche nei pranzi di famiglia, non per
nella vita di tutti i giorni, perché esatto, non bisognerebbe perdere, è brutto, no, dire solo nei grandi momenti, perché spesso, scusami Andrea se apro e chiudo la parentesi, spesso, io l'ho detto scherzando, ma in realtà penso di abbracciare un'ampia fascia di ascoltatori, purtroppo per fortuna, insomma, dipende, giustamente la vita è fatta così, i pranzi sono quasi per ognuno di noi, comunque per coloro che lavorano, quasi inesistenti, perché chiaramente il lavoro non permette di sedersi a tavola come il bon ton prevederebbe, quindi la sera alle volte si arriva sempre tardi, per chi ci ascolta dalle grandi città, certo, diventa sempre più difficile, quindi in realtà oltre
valorizzare proprio quell'unico momento in cui si riesce,
sì,
a
perché anche con il rapporto, rischiamo di andare fuori tema, ma anche il rapporto con il cibo, no? Spesso anche nel modo di mangiare, e tu il mese scorso un po' ci hai sottolineato alcune regole, alcuni anche elementi curiosi, no? Però ecco, dovrebbe essere un momento anche di rilassatezza, di unione di famiglia, ecco perché è importante stare a tavola.
Esatto, e noi Francesco, e anche iniziamo subito con il modo di apparecchiare la tavola, però quando tu entri in una casa e sei invitato, ma anche a casa tua, e vedi una tavola ben apparecchiata, è sicuramente un ottimo segno di partenza, un ottimo inizio, giusto?
Mi piace che Andrea sta mettendo le vesti dell'interior design, però insomma, anzi del lifestyle.
Sì, quello che, bravo, col podcast, non c'entra.
No, è che non posso fare nomi di... perché altrimenti è un'altra pubblicità di una nota trasmissione televisiva, ma qua stiamo in radio e quindi non diremo che è real time.
No, real time?
Esatto.
Ma io non lo vedo, ma quindi non è pubblicità. Tu l'hai detto?
No.
A posto. Allora, Francesco, iniziamo, quindi parliamo della tavola. Una tavola ben apparecchiata, quindi, come dicevamo, è indice di raffinatezza e di buona educazione, dimostra l'attenzione e la cura che i padroni di casa hanno verso gli ospiti, giusto Francesco? La tavola deve essere grande abbastanza, in modo che le persone che appunto si trovano a sedersi si trovino appunto siano a proprio agio, ma non deve neppure essere troppo grande, perché con distanze troppo eccessive tra un invitato e l'altro si rischia di raffreddare la conversazione.
Ma qui stiamo parlando di ospiti, quindi di pranzi più formali.
Si parla di un pranzo magari più formale, sicuramente.
Quindi aziendale, colleghi di lavoro, ma insomma.
Sì, anche ne ho visto i pranzi che si fanno magari tra conti, marchesi, duchesse o non so cosa.
Come no, sono ovviamente alla...
Viviamo quotidianamente, certo, a pranzi del genere, quindi...
L'ultimo ieri sera, dimenticavo, è vero.
Bravo Francesco. Come bisognerebbe affrontare appunto come si apparecchia appunto la tavola? Prima di mettere la tovaglia bisognerebbe coprire il tavolo con un mollettone per proteggerlo dal calore o per attutire il rumore dei piatti e dei bicchieri. La tovaglia inoltre può essere di lino, cotone, disegna, tinta unita, come la si preferisce, ma l'importante è che si adatta per il genere di ricevimento. Può essere più o meno elegante, ma che si accordi con i piatti. E, sottolineo, importante è che si adatta per il genere di ricevimento. Allora, con l'avvento della modernità, la tovaglia può essere anche sostituita da tovagliette all'americana. Un tempo cosa impensabile. Appunto una ovviamente per ogni commensale. Per questo tipo di servizio bisogna avere un bel tavolo, e dato che il pericolo è rovinarlo è molto maggiore rispetto a quando la si copre con un mollettone e tovaglia. Ecco perché molti padroni di casa rinunciano a queste tovagliette, anche se forse sono molto più sbrigative, no Francesco?
Sì, però anche questo dipende dal tipo di commensali. Tipo, se invitano te, e tu che magari è molto facile che rovesci, stavo dicendo un altro marchio pubblicitario, comunque una bibita, esatto, una bibita, rischi di, ecco, rovinare il tavolo che tu giustamente stavi specificando, può essere un buon tavolo.
Sì, esatto. E andiamo avanti.
Però siamo pratici, quindi
siamo
in realtà.
Siamo pratici noi, infatti. Per abbellire la tavola, un centrotavola, Francesco, è di sicuro effetto.
E spieghiamo che il centrotavola va messo al centro, non
sì,
come molte...
si trovano il centrotavola sullo spigolo.
Esatto, ma se si chiama centrotavola...
Per una volta siamo d'accordo.
Siamo d'accordo.
Festeggeremo con una bella tavolata.
Con il centrotavola.
A destra. Le composizioni di fiori o di frutta disposte artisticamente vanno bene su qualsiasi tipo di tavola, mentre per una serata particolarmente romantica e raffinata una coppia di candelieri sarebbe meglio. Nella scelta del centrotavola, però, occorre fare attenzione, e forse su questi proprio dettagli che a volte ci si perde. Le composizioni devono essere basse e poco ingombranti per non ostacolare i movimenti e non impedire la vista ai commensali dell'altro invitato. Ti immagini, Francesco, fiori immensi in mezzo alla tavola e tu scosti i gambi del girasole per parlare.
Sì, si rischia
noi
di poi
lo potremmo fare.
Sarebbe ovviamente preferibile, no, ma al di là di questo, anche poi la tipologia di fiori che rischiano anche di coprire gli odori reali dei piatti.
Esatto, esatto. Cosa che, e per non ostacolare appunto ancora i movimenti, se si usano i candelabri vanno accesi solamente dopo il tramonto. Devono essere alti, pensa Francesco, una curiosità, in modo che la fiamma ondeggiante non sia allo stesso livello degli occhi.
Beh, giustamente, potrebbe dare alquanto fastidio.
Potrebbe succedere qualcosa di sgradevole. Passiamo ai piatti. I piatti messi rigorosamente su sottopiatti o direttamente sulla tovaglia si dispongono ad uguale distanza l'uno dall'altro. Se sono decorati con disegni fregi, stemmi, questi devono essere rivolti verso il bordo del tavolo in modo che la persona seduta possa vederli nella loro corretta posizione e non al contrario. I piatti per le pietanze calde vanno sempre serviti tiepidi. Bene, Francesco? Ci siamo?
Fin qui sì. No, però comunque va bene, diciamo che l'inizio è buono.
Allora, quando il servizio è effettuato da uno o più camerieri si apparecchia un solo piatto e ovviamente si metteranno solo le posate necessarie per la consumazione di quel piatto, poi provvederà il cameriere stesso a portare.
Sì, però perdonami Andrea, qui stiamo andando proprio ai limiti elevati. Adesso, insomma, senza sottovalutare le famiglie italiane che ci ascoltano, però comunque credo che una minoranza di queste famiglie proprio minima abbia i camerieri a tavola con i periodi di crisi. Poi tutto è possibile, magari
possibile,
è l'occasione che arrivi un'email con piena di insulti dicendo io ho quattro camerieri, no? Però insomma direi che parliamo più che altro di una tavola normale, quindi senza servizio di camerieri.
Esatto, senza servizio di cameriere, quindi un po' come noi, non li abbiamo, quindi non è
tu lo fai il cameriere, che problema
c'è? Ho te. Quindi parliamo invece dei piatti, nel senso ovviamente il numero di piatti e di posate necessarie varia a seconda della portata del menù. Allora, oggi non si usa più apparecchiare le posate con i rebbi, ricordiamo sono i denti delle forchette e l'incavo del cucchiaio all'ingiù. Un tempo invece questa disposizione era di regola per mostrare le cifre incise sulle posate. I bicchieri vanno messi leggermente a destra del piatto davanti al coltello.
Che cosa che non mi sembra di vedere molto.
No,
non ci fa caso quasi nessuno.
Quasi più nessuno, infatti. Devono essere almeno due, uno per l'acqua più grande e alla sua destra, uno per il vino più piccolo. E questo solitamente si nota, si vede, sì, insomma, ci fanno caso. Dopo il tovagliolo si posa sul piatto o a fianco delle posate, mentre alcuni lo mettono a destra, altri a sinistra. Meglio evitare appunto quelle cose artistiche che si notano sui piatti o dentro i bicchieri. L'uso del segnaposto è consigliabile soprattutto quando gli invitati sono tanti. Il pane, vado veloce Francesco perché sta scadendo il tempo, il pane viene portato a tavola in appositi cestini portapane. Se lo si spezza con le mani non si ripone sul cestino ma lo si tiene accanto o sul piattino, che è stato
è giusto,
è giustissimo perché non devo mangiare quello che Francesco spezza con le sue mani. E ovviamente sulla tavola non devono mancare sale e pepe, e per i pranzi informali, che forse sono i migliori, basta una sola saliera e un solo macinapepe, mentre nell'occasione più importante viene apparecchiata una piccola saliera ed un portapepe tra due piatti, quindi molto più pesante, lasciami il termine. E mentre altri oggetti come la formaggera, le mezze lune da insalata e da posizionare alla sinistra di ogni piatto vengono portati a tavola solo e se quando sono necessari.
E poi ovviamente varia da come si dice, perdonatemi, da famiglia a famiglia, quindi da pranzo a pranzo, però ci sono sicuramente tante regole che vanno rispettate, del galateo, del bon ton, come giustamente il nostro Andrea ci stava dicendo, ma soprattutto la possibilità di stare anche bene e in maniera corretta a tavola, di cui forse probabilmente ci parlerà in seguito.
Sì, le prossime volte affronteremo anche, ovviamente la rubrica non si occuperà solamente del galateo a tavola, ma un po' di quello che si sta perdendo, quindi dell'eleganza anche nel parlare con le persone, di sapersi rapportare in maniera un pochino più elegante.
Andrea, diamo un indirizzo dove eventualmente le persone possono andare a vedere, no? Sul web, dove possono andare a vedere le regole proprio, sì, del bon ton. C'è proprio un sito internet.
C'è un sito internet che effettivamente espone molto bene, anche con figure, appunto queste regole, potete andarlo a vedere su le regole del bon ton, tutto attaccato.wordpress.com. Ed è un sito ben fatto, anche
è un blog, è un blog, potremmo, esatto, quasi dire. No, è un sito, più che un blog è un sito a tutti gli effetti. Sì, vedetelo, perché comunque oltre a quello di cui abbiamo parlato c'è anche
ci
la
sono
possibilità,
anche delle figure, quindi magari entra meglio, rimane meglio in testa.
Molto bene, avrei detto rimane molto meglio sulla tavola, però giustamente in testa, ma va bene. Chiosiamo anche questa cosa. Vedo che Andrea ha una forchetta per capello, quindi...
Sì, sì, devo dire di sì. Oggi...
Grazie.
Prego, Francesco.
Ci ritroviamo con Andrea ovviamente per questa rubrica il mese prossimo
a Natale, quindi vi diremo come apparecchiare. No, scherziamo, ovviamente cambieremo discorso.
Grazie, ma voi restate in ascolto perché il viaggio non è ancora finito, ma continua. Radio Frate Sole in Blu, sempre in compagnia di Francesco Vitale e Andrea Meloni, questo è sempre In Viaggio con la Radio. Siamo quasi al termine del nostro viaggio e, come di consueto a quest'ora, Andrea ci ha parlato di bon ton a tavola, però prima di mettersi a tavola bisogna capire cosa mangiare.
I piatti vanno riempiti, Francesco.
Da chi ci facciamo aiutare?
Mi viene qualche dubbio, Rita?
Rita... La nostra Rita Monastero, che Andrea ha ceduto l'idea e si è fatta Facebook.
No.
Sì, anche lei.
Manco solo io.
Manchi,
ma
solo
io
tu.
Non cederò mai.
Cederai.
No, dipende da chi me lo chiede. Però
adesso che abbiamo reso pubblico anche l'account di Rita, che magari voleva tenere nascosto. Va benissimo.
Facciamo una dietro l'altra di gatto.
Senza quindi volerlo. Va bene. La linea Rita Monastero per la rubrica Lo Chef Consiglia. Eccola.
Lo Chef Consiglia, rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Buona domenica, diamo la buona domenica e il bentornata a Rita Monastero. Ciao Rita.
Ciao, ben ritrovati.
Ben ritrovati, Rita. Ebbene, siamo insieme anche questa settimana. E che cosa ci consigli per questo inizio mese?
Ma sai che facciamo dei piccoli krapfen salati, delle bombette salate.
Che buona. Dici subito come si preparano.
Veloce, impastiamo 300 grammi di farina con mezzo cubo di lievito di birra, una piccolissima patata lessa, circa 80-100 grammi, e un uovo, il sale, un pizzico di zucchero, e impasteremo il tutto con circa 100-150 grammi di acqua, dipende da quanta ne sarà necessaria. Faremo riposare il tutto per un'ora, poi ricaveremo delle palline da questa massa e le farciremo a nostro piacimento, magari con del salame. Salame di Napoli ci sta molto bene, della fontina. Chiuderemo benissimo queste palline e le friggeremo in olio profondo. Tutto qui.
Sembra già di vederle queste palline, viene già l'acquolina in bocca.
Sono buonissime, sai, sono perfette per un aperitivo, per una merenda, anche dei bambini. Veramente sono gradite a tutti, anche agli adulti.
E anche di facile preparazione, possiamo dire.
Facilissime, dai, non ci vuole granché, bisogna solo lavorare bene la pasta. E l'unica raccomandazione è chiuderle bene per evitare poi che in cottura si aprano e si disperda il ripieno.
Fateci sapere come vi vengono e soprattutto se sono buone, ma credo proprio di sì.
Speciali
assolutamente. Grazie a Rita Monastero, che ritroveremo tra 7 giorni sempre sulle stesse frequenze. Buona domenica,
grazie Francesco.
E ringraziamo ancora Rita Monastero per questo bel consiglio. Andrea, che te ne pare di questo consiglio?
Io aspetto i consigli prenatalizi, Francesco, perché voglio metterli in pratica.
È prevista uno speciale? È prevista.
È prevista, è 13. Io li segno tutti, ragazzi, quindi non sto dando i numeri, ma do i numeri degli errori di Francesco in poche puntate. Una media di 1,8 a puntata. Comunque, è previsto qualcosa di buono.
Una puntata speciale proprio per Natale, in cui sarai coinvolto anche tu, insieme a Rita, se assolutamente.
Sapevo. E quando?
Tu non ti preoccupare, sarà forse...
Lo sapevo, è tutta sorpresa.
Direi, Andrea, di avviarci al termine della nostra puntata. È quasi il tempo di parcheggiare la macchina della radio e quindi il nostro viaggio con la radio. Ma ricordiamo che
la macchina ripartirà al più presto. Perché prima
non ci risentiamo tra 7 giorni.
Bravo Francesco, ma noi adesso andremo.
Ma praticamente Andrea si avvia già a piedi.
Ora andiamo adesso perché il
Andrea va. Sì, perché
sotto Natale, e adesso partiremo per arrivare mercoledì. Sarà un viaggio.
No, ne parlavamo prima tra una pausa musicale e l'altra. Che per questi mercoledì della fede, quindi per questo evento speciale, bisognerà partire 4 ore prima. Praticamente si arrivava direttamente a Brindisi.
Sì, e poi tornare così. E invece no, dovremmo.
No, scherziamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, a tra 3 giorni nemmeno.
Tra 3 giorni? Beh, sì, come nemmeno.
Tre giorni
e 12
a partire dalle 20:30. A partire dalle 20:30 per questo speciale, questo In Viaggio con la Radio speciale mercoledì della fede, in collegamento con la chiesa di San Barnaba nel salone parrocchiale. Saremo in diretta con tutti i fedeli parrocchiani che interverranno, ma soprattutto con tutti voi, amici ed amiche della radio, per seguire questi 4 eventi. Il primo dei 4 eventi, mercoledì 28 novembre, dedicato al rapporto che c'è tra fede e ragione.
E noi ovviamente Francesco li aspettiamo.
Da Francesco Vitale
e Andrea Meloni,
buon proseguimento di ascolto, una buonissima e splendida domenica con Radio Frate Sole.
Buona domenica a tutti.
Ciao.